tuo Padre sei l'origine di ogni dono perfetto. E noi ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo perché il culmine dei tuoi doni è tuo Figlio Gesù. In Lui noi abbiamo trovato il senso della nostra vita, abbiamo visto il modello su cui Tu hai creato tutta la nostra umanità. Ti ringraziamo per questo dono che riempie tutta la nostra esistenza e che dà senso al nostro esistere, al nostro essere. E ringraziamo Te, Signore Gesù, perché come dono del Padre ci hai fatto conoscere il volto di tuo Padre che ci hai detto è nostro Padre. E ti lodiamo perché ci hai donato anche lo Spirito Santo che per noi è il dono dei doni. E ti lodiamo e ti benediciamo e ti ringraziamo Spirito Santo perché operando in noi ci rendi figli e rendendoci figli eredi, eredi e coeredi con Cristo. Grazie perché tu metti nel nostro cuore il desiderio di donarci noi stessi, di diventare noi dono e di fare di noi un sacrificio bene accetto, un'offerta, un dono gradito, una benedizione, una lode, una Eucaristia. Ti chiediamo di operare in noi perché questo avvenga sempre più, in ogni momento, in ogni istante della nostra vita. O Maria, tu che hai fatto della tua vita un dono al Padre per gli uomini, insegnaci il segreto di questo dono gratuito e la gioia perché questo dono possa essere accolto e gradito dalla Santissima Trinità. Amen. Siamo arrivati al versetto 1 del capitolo 8, siamo all'inizio del capitolo 8. I capitoli 8 e 9, in realtà, che sono un po' la parte centrale, potremmo dire, della seconda lettera ai Corinzi, assomigliano a due sezioni, perché hanno, pur essendo unico il tema, potremmo dire il tema è quello della colletta, poi vi spiegherò di che cosa si tratta, potremmo dire che è un tema diviso in due sezioni. Questa colletta, questa raccolta di fondi, ricordate il tempo in cui si svolgono, in cui San Paolo scrive, siamo intorno al 52-54, e in questo periodo, un periodo molto difficile per la comunità di Gerusalemme e non solo, per tutte le comunità cristiane che vivevano in Terra Santa. C'erano state delle situazioni che si erano susseguite e che avevano creato disagio. Cioè, intanto la prima cosa è che la prima comunità cristiana, cioè noi non dobbiamo pensare alle prime comunità come una specie di clone di quello che siamo noi, no? Oppure siamo in un contesto completamente diverso. Potete immaginare, queste comunità sono comunità nate dalla comunità ebraica e come hanno intuito, avendo alle loro spalle tutta la Sacra Scrittura, l'Antico Testamento, le promesse dei profeti, come era intuito la presenza del Messia nelle Scritture? Era intuita come l'ultimo tempo in cui finalmente Dio porta a compimento ogni cosa e quindi siamo arrivati alla fine. E se siamo alla fine, ormai il regno è qui. E se il regno è qui, ormai possiamo già vivere in maniera nuova, in maniera diversa. Addirittura pensavano che la parusia, cioè la manifestazione ultima, la rivelazione finale di Cristo risorto, ormai era lì, era imminente. O si capisce come mai San Paolo deve rintuzzare un po', soprattutto vedremo se avremo occasione di leggere, perché poi noi siamo passati direttamente alla prima lettera dei Corinzi, alla seconda lettera dei Corinzi, ma in realtà le prime lettere scritte da Paolo sono le lettere ai cristiani di Salonicco, Tessalonica, che sono le più antiche, sono gli scritti più antichi del Nuovo Testamento, dove San Paolo deve rintuzzare una certa tendenza a dire che la fine del mondo è qui a due passi, insomma, capite? Come se fossimo qui con l'orologio in mano a dire guardate qui, ormai siamo al countdown, si chiama così, countdown, no? Ecco, il conto alla rovescia perché ormai siamo alla fine. E allora San Paolo dice, no, un momento, guardate che qui il mondo c'è ancora del tempo, poi il tempo sarà quello di Dio, sarà quello che stabilisce Gesù Cristo, non siamo noi che dobbiamo anticipare le cose, noi dobbiamo lavorare con impegno, darci da fare, eccetera, eccetera, viviamo il tempo presente come un dono. Ora a Gerusalemme però, capite, siamo la prima comunità, siamo gli inizi, quindi non hanno dietro le spalle 2000 anni di esperienza, no? Noi ormai guardiamo, siamo convinti, e convinzione ormai di tutti i teologi anche, che noi siamo soltanto ai primi passi del cristianesimo. Nella storia del mondo, e dell'umanità il cristianesimo è appena un frammento. Se Dio ha creato tutto perché tutti gli uomini possono conoscere il suo figlio Gesù Cristo, capite che se tutto si riduce in 2000 anni, proprio niente, perché cosa ha creato il mondo? Per i dinosauri Dio, però ha creato per gli uomini. E se i dinosauri sono vissuti più a lungo di noi, perché è stato fatto il mondo? Cioè, anche lì non, va bene che il nostro Dio è sempre sorprendente, ma però sarebbe un po' illogico. Ecco, vuol dire che siamo veramente ai primi passi, lo diceva anche il Papa, lo diceva sia Benedetto XVI che il Papa Francesco, siamo ai primi balbettamenti del cristianesimo, siamo ai primi bla bla, non siamo agli ultimi. C'è ancora tanto da vedere, San Paolo proprio ne parla. Ora, lasciandosi prendere un po' da questa situazione, se voi leggete gli Atti degli Apostoli, noi li abbiamo letti, li abbiamo meditati a lungo per qualche anno, si trova un po' all'inizio degli Atti questa tendenza della Chiesa di Gerusalemme. L'idea è questa: mettiamo in comune ogni cosa perché dobbiamo dare un esempio straordinario di fraternità, di amore vicendevole, in modo tale che i poveri aiutino gli altri e i ricchi possono aiutare molto di più, soltanto che cosa hanno fatto? Hanno fatto dei calcoli cattivi, nel senso che capite che se io ho dei campi e li vendo, è chiaro che poi col ricavato me lo mangio e quindi dopo non ho più né soldi né campi. Se poi dopo succede qualche altra cosa, e succede che per esempio arriva, come è successo in Terra Santa, arriva una carestia, e lì non è arrivata una sola, ma si sono susseguite delle siccità e delle carestie abbastanza prolungate e continue, perché cosa succede quando c'è una carestia? La gente ha messo via la semente per seminare, non avendo da mangiare cosa fa? Si mangia la semente, ma se mangi la semente non è più a seminare l'anno 21, e capite che è tutto un circolo, no? Per cui tutte le comunità da Gerusalemme, tutte le altre comunità, ormai si erano ridotte alla fame. In tutta la Terra Santa c'era fame, ma in modo particolare per i cristiani, i quali in maniera molto generosa si erano dati a mettere in comune tutte le loro ricchezze, un primo esempio di comunione di beni, non chiamiamo comunismo, è un'altra cosa. E allora ecco che è venuto fuori tutto questo. Allora, San Paolo, soprattutto ne parla San Paolo anche nella lettera ai Galati, quando Galati 2:10, San Paolo, parlando del suo incontro con le colonne di Gerusalemme, le colonne di Gerusalemme sono gli apostoli, sono Pietro, Giacomo, che erano gli apostoli che vivevano a Gerusalemme. Allora, mentre si ritrova a Gerusalemme, e Paolo è andato perché c'è stato il famoso concilio di Gerusalemme, eccetera, eccetera, viene a conoscere, a vedere che lì siamo veramente in difficoltà. E allora San Paolo si impegna a far conoscere alle chiese sorelle, alle chiese che erano nate dal paganesimo, questa colletta per aiutarsi reciprocamente, cioè non è che non dobbiamo pensare che le chiese nate dal paganesimo navigavano nell'oro, perché assolutamente no, poi San Paolo, vedremo che in questi due capitoli ne parla. Ora, proprio in questi due capitoli, capitolo ottavo e capitolo nono, Paolo parla un po' di questa colletta, questa iniziativa di solidarietà, di comunione ecclesiale, che appunto, vi dicevo, risale all'incontro a Gerusalemme. E ne parla anche alla fine della prima lettera ai Corinzi, se vi ricordate, parlava già anche lì, e poi ne parla nella lettera ai Romani, Romani 15, 25, 33, anche lì parla. Ora, questi due capitoli, 8 e 9, sono una sezione autonoma, cioè nel senso che hanno un tema unico, capitolo 8 e 9, ma non sono due lettere indipendenti, perché purtroppo, cioè, voi sapete che gli studiosi hanno delle idee molto, molto strane, no? Cioè strane, nel senso che credono di dover prendere le lettere di San Paolo e girarle come vogliono loro, dicendo no, no, ma qui in realtà in questa lettera ci sono dentro ben tre lettere. Abbiamo una lettera delle lacrime, un'altra lettera, poi abbiamo due sezioni che sono state aggiunte più tardi, ma in realtà erano delle circolari che Paolo ha mandato in giro per raccogliere le collette. Ora, io dico, teoricamente potrebbe essere, ma noi di fatto non abbiamo prove per questo, sono soltanto delle congetture e noi non possiamo dire che sicuramente è così, o comunque sulla base delle congetture non si fanno, non si possono fare degli studi. Gli studi non nascono dalla fantasia degli studiosi, se no finiamo per fare come Freud, il quale si inventava le malattie e poi trovava anche le cure. Dico, ma non è questo. E allora noi abbiamo questa lettera, la tradizione ce l'ha consegnata come un'unica lettera e noi non abbiamo motivi, cioè è vero, questi due capitoli sono una sezione autonoma, ma non sono lettere indipendenti, sono raccolte dall'editore, da un editore dello scritto indirizzato ai Corinti e messe qui, assolutamente no. Paolo, in effetti, se noi vedrete che in queste due lettere affronta due aspetti diversi di questa colletta, di questa raccolta di fondi. In primo luogo, e lo vedremo nel capitolo 8, sollecita la conclusione di questa colletta della Chiesa di Corinto, perché dice, insomma, l'avete cominciata l'anno scorso e qui tira, 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 mi pare che siate lì a parlarne, parlarne, partiamo, partiamo e non partiamo più, capite, come alla Scala, all'opera, no? Partiamo, partiamo, andiamo, partiamo, cantiamo, andiamo, partiamo e sta sempre lì, no? E non va più. Allora dice, ma qui bisogna pur decidersi. Allora Paolo dice, beh, se avete preso l'impegno dovete anche voi, ci rimettete anche la faccia, non soltanto voi. Quindi questo invito. E poi presenta Tito e altri delegati, altri due delegati, che hanno il compito di concludere questa iniziativa. Nell'altra sezione indirizzata alle chiese della Caia, cioè notate bene che abbiamo una parte indirizzata a Corinto, voi che siete di Corinto, poi a Corinto c'era probabilmente la chiesa più grande, la comunità più grande, però nella Caia, che era la regione di Corinto, potremmo dire, come dire, la Lombardia rispetto a Milano, ecco, c'erano diverse comunità. Allora l'altra, indirizzata piuttosto, anche perché le lettere poi passavano di chiesa in chiesa, non è che Paolo scriveva a quelli di Corinto e questi qui dicevano, ah no, è nostra, guai, no, passavano poi le altre chiese sorelle. Ora, nella sezione indirizzata alle chiese della Caia, Paolo dà ulteriori motivazioni per incoraggiare la raccolta di fondi a favore dei santi. I santi venivano chiamati così, i fratelli, venivano chiamati santi, cioè coloro che sono diversi dalle cose del mondo. Gesù ha detto, siete immersi ma siete diversi, voi siete nel mondo ma non siete del mondo, quindi siete santi, agioi, che vuol dire proprio questo, fuori, che vivono non legati alle cose contingenti della terra, ma che vivono già con una logica uguale a quella del Vangelo. Quindi, soprattutto nel capitolo 9, noi troveremo le motivazioni teologiche, che sono molto belle. Ora, nella prima parte, Paolo dà il fondamento teologico e anche dà alcune nozioni perché ci sia praticamente come amministrare questa colletta per i cristiani di Gerusalemme che lui ha avviato a Corinto, ma che a causa di problemi che erano sopravvenuti in questa chiesa non è stata portata a termine come previsto. E E allora San Paolo dà il fondamento teologico, intanto dice che la colletta non dipende solo dai bisogni della Chiesa di Gerusalemme, ma non dipende neanche dalla capacità dei Corinti di donare con generosità. Ha delle implicazioni più profonde, vedremo, io vi sottolineerò quali sono i titoli che Paolo dà a questa colletta. La chiama grazia, la chiama benedizione, la chiama leiturgia, liturgia, la chiama eucaristia, la chiama benedizione, cioè sono tutti termini liturgici per dire che siamo di fronte, non è semplicemente un raccogliere dei fondi, cioè ragazzi facciamo, vendiamo le torte e così facciamo la pesca di beneficenza, raccogliamo dei fondi perché poi, no, non è questa, è qualcosa che deve nascere, cioè il dono diventa il segno di un dono più grande, cioè io vorrei donare me stesso, ma ti posso dare qualcosa, ecco. Cioè il dono è il simbolo di, non è il dono in sé, ma il dono è sempre il simbolo della vita, di qualcosa che è più profondo, no? E quindi ha delle implicazioni profonde, dicevo che si ispira all'amore di Dio, grazia vuol dire gratuità, amore gratuito, e anche la grazia del Signore Gesù, e poi vedremo, il quale da ricco che era, si è fatto povero per arricchirci della sua povertà. E poi vedremo come Paolo trascrive, è molto interessante perché trascrive le categorie povertà e ricchezza, in queste categorie di povertà e ricchezza trascrive la redenzione come un evento che è proprio che mette in relazione la nostra povertà con la ricchezza di Dio, no? Gesù che è ricchissimo si fa poverissimo, questo perdersi del tutto, questo diventare povero, perdere la vita, più povero dei poveri, quindi fa capire che in realtà che cosa vuol dire fare un dono, fare una colletta? Vuol dire partecipare della logica di Cristo, entrare in questo mistero che è il mistero pasquale. Capite che non è semplicemente il dire, cioè ragazzi facciamo qualcosa di pratico perché qui noi se no siamo sempre lì, non è questo. Allora io comincerei a leggere i primi sei versetti del capitolo 8 e l'ho intitolato La grazia dell'aiuto fraterno, questo è il titolo che ho dato a questi primi sei versetti, che io leggo secondo una mia traduzione perché la traduzione italiana, almeno non so quella che avete voi, ma non mi soddisfaceva molto. Allora dice così: vi rendiamo nota, o fratelli, la grazia di Dio. Notate bene come viene chiamata questa colletta, cioè la colletta, il dono, è una grazia che viene da Dio. Grazia vuol dire un dono gratuito. Cioè uno penserebbe che la colletta è un dono che faccio io, e invece no, tu hai un dono che ricevi da Dio, cioè Dio ti fa la grazia di partecipare al suo dono. Lui è il dono, è colui che dona per eccellenza, no? Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, qual è il dono più grande? Lo dicevo prima nella preghiera iniziale, è Cristo il dono. Ecco, allora vi rendiamo grazie, vi rendiamo nota, o fratelli, la grazia di Dio data nelle comunità, entais ecclesiais, nelle chiese, le chiamo comunità, della Macedonia. Comincia con lì, da lì. Vedete, guardate, in Macedonia, questi fratelli macedoni, notate bene, siamo, l'Acaia siamo ancora in Asia, Grecia, la Macedonia siamo ormai in Europa. Macedonia era l'inizio. Allora, in Macedonia, le comunità molto povere della Macedonia, molto più povere di quelle di Corinto, hanno ricevuto questa grazia. Come, notate bene, bellissimo, come nella molta prova, en pollè docimè, cioè questa gente viveva in una prova molto grave, ecco, probabilmente povertà, mancanza di fondi, anche lì c'era stata carestia e difficoltà, eccetera, eccetera, e poi molti erano schiavi, molti erano gente che non potevano nulla. Ora, nella molta prova, notate bene come viene chiamata, in greco en pollè docimè flipseos, ormai voi l'altra volta abbiamo parlato di flipsis, che abbiamo capito che è l'atto della spremitura delle olive, cioè questi nostri fratelli, della Macedonia hanno vissuto una prova che è stata una vera e propria spremitura delle olive, cioè è come se erano nel torchio. E capite, viene in mente, che cos'è il torchio? In ebraico il torchio è il Getsemani. Il Getsemani è il luogo dove avviene la spremitura di Cristo. Getseman vuol dire proprio il torchio, il luogo della spremitura. Allora, capite già che qui San Paolo fa vedere come questa grazia è la grazia di partecipare alla spremitura di Cristo, partecipare alla sofferenza di Cristo, il quale, guarda che grazia, nella molta prova di questa, viene tradotta tribolazione, tripsios, ma è molto di più, di questa spremitura, che cosa hanno sperimentato? L'abbondanza della loro gioia, mamma mia. Adesso vi faccio notare come quante volte viene ripetuta la parola abbondanza. Qui si parla di periseia e poi dopo, più tardi, si dice la riga sotto e periseuesen, e vediamo ancora la periseua, cioè abbondanza e poi abbondò, quasi che San Paolo sta dicendo: voi nella vostra povertà siete stati spremuti come olivi e poi c'era, ebbene c'è stata un'abbondanza che abbonda, no? Ecco, quindi hanno sperimentato l'abbondanza della loro gioia e la profonda loro povertà. Allora, questa loro gioia e la loro profonda povertà cosa hanno fatto? Sono abbondate, ecco, abbondò questa abbondanza, eccetera, per la ricchezza della loro generosità. Quindi si è visto veramente la loro ricchezza, cioè la loro generosità è stata la loro ricchezza. È vero, erano poverissimi, ma facendo questo gesto, lasciandosi spremere fino al midollo, pur essendo in una difficoltà estrema, hanno manifestato l'abbondanza della loro gioia, la loro profonda, e poi così è abbondata la ricchezza della generosità. Cioè mentre mostravano la loro povertà da una parte, nello stesso tempo risaltava la ricchezza della loro generosità, la ricchezza del loro dono. Cioè, è difficilissimo da tradurre in italiano, per cui la traduzione, nonostante la lunga prova, in realtà è una molta prova della Tsiplis, la loro grande gioia, la profonda povertà, in cui si trovavano a traboccato in tesori di generosità, cioè quella loro povertà è diventata generosità. Ecco, il greco è un po' diverso, in italiano la traduzione per forza bisogna metterlo in fila, no? Vediamo un po', cosa ha fatto? Secondo, io testimonio, dice Paolo, martirò, io testimonio che secondo la possibilità e oltre la possibilità, spontaneamente, con molta esortazione, chiedendo a noi la grazia ancora una volta e la comunione della diaconia. Interessante, perché guardate, cioè loro poveri cosa hanno fatto? Hanno chiesto a noi, cioè io vi posso testimoniare, dice Paolo, ha chiesto a me, questa gente, la possibilità, secondo la possibilità e oltre la possibilità, cioè non solo hanno chiesto, ma addirittura oltre di quello che potevano, andato, spontaneamente, outsairetoi, cioè proprio vuol dire in maniera spontanea, sono stati spontanei, cioè io non ho dovuto dire ai ragazzi date qualcosa, anzi ho dovuto frenarli perché sono poveri, ma loro invece guarda che generosità, no? E con molta esortazione, addirittura io ho tradotto esortazione, ma di per sé il greco è parakaleseos, viene in mente il paraclito, paraclitos, la paraclesis. La paraclesis, più che esortazione, è consolazione. Cioè, hanno chiesto a me la consolazione di poter partecipare a questo dono. È una consolazione, cioè hanno chiesto questo, no? Questa consolazione, chiedendo a noi, notate bene, la grazia, ancora una volta, il dono di Dio, cioè partecipare a un dono, e la coinonia, la comunione. Capite, vedete tutti i termini, Grazia, coinonia, tes diaconias. È la comunione del servizio, e questo servizio viene chiamato diaconia. La diaconia è il servizio di chi sta a tavola, cioè di chi prende le cose, spezza il pane, lo distribuisce, dà da mangiare a quelli che hanno fame. Ecco i diaconoi. Quindi partecipare, cioè vedete, io ho sottolineato questi termini per vedere come Paolo fa vedere che non si tratta, ragazzi fate l'elemosina, no? Fate la carità, no. C'è la caris, la grazia, c'è l'abbondanza, la periseia, c'è la aplotetos, la generosità, addirittura massima generosità, perché è un aplotetos, c'è una sottolineatura di eccesso, e poi si parla di grazia di nuovo, di comunione, di diaconia verso i santi, verso questi fratelli che sono in Gerusalemme, che stanno soffrendo la miseria più nera, non hanno più neanche il pane. E non solo, come avevamo sperato, ma se stessi hanno dato anzitutto al Signore e a noi per la volontà di Dio. Bellissimo, no? Cioè, non è andato solo quello che noi speravamo, noi speravamo che ci dessero qualcosa, ma in realtà hanno dato di più, ma in più hanno dato se stessi, cioè hanno dato il loro cuore, hanno dato la loro... come dire, la loro cura fraterna, la loro riconoscenza, cioè in fondo queste comunità probabilmente hanno detto: ma questi nostri fratelli di Gerusalemme sono coloro grazie ai quali noi abbiamo la fede in Gesù. Se loro avessero detto durante il concilio di Gerusalemme niente, il cristianesimo rimane dentro l'ambito degli ebrei, noi non avremmo riconosciuto Gesù Cristo, noi saremmo i più infelici tra gli uomini. Guarda, grazie a loro, loro sono stati generosi, ci hanno dato la dottrina di Cristo, ci hanno fatto conoscere il Vangelo, la bella notizia della salvezza che viene attraverso Gesù, figlio del Padre, donato all'umanità, e noi cosa possiamo? Dobbiamo, mamma mia che riconoscenza abbiamo nei loro confronti, non so se noi pensiamo mai agli ebrei con questa riconoscenza, no? Guardate che il loro no è stato per noi un sì. No? San Paolo stesso lo dice nella lettera ai Romani, dice: se il loro no è stata una salvezza per tutti i pagani, cosa sarà il loro sì? Chissà quando si convertiranno cosa succederà, se questa salvezza è arrivata a noi grazie al loro no. Ecco, allora dice, allora cosa, quindi non solo è come avevamo sperato, ma hanno dato se stessi anzitutto al Signore e a noi vuol dire Paolo e i compagni, per volontà di Dio, non per farsi vedere, ma per volontà di Dio, dia telematos teu, addirittura io traduco, siccome non c'è un articolo, perché per la volontà di Dio sarebbe tu teu, ma no, cioè telematos teu vuol dire la volontà che è Dio, cioè è Dio stesso che esprime col suo dono chi è Lui. Lui è dono, Dio è amore, quindi questa volontà di Dio di donarsi, loro l'hanno sperimentato, no? Così che noi abbiamo esortato Tito, cioè loro ci hanno talmente colmato, hanno talmente insistito, eccetera, che noi Paolo abbiamo esortato Tito affinché, come cominciò, così anche completi per voi questa grazia. Tre volte viene ripetuta la parola grazia, cioè siccome ho visto che in Macedonia queste cose sono state meravigliose, ho visto questa generosità, adesso ho pregato Tito di venire da voi a Corinto perché si possa portare a compimento anche tra voi questa grazia. Pensate, quindi è come se Paolo volesse far ingelosire un po' quelli di Corinto, no? Dicendo: guardate quei poverini di Macedonia, poverini che non avevano niente, così, guarda che generosità, e voi, così qui, a te Corinto. Due porti, la città dei due porti, certo c'era anche tanta povertà, però c'erano anche tanti ricchi. Paolo dice: non molti tra voi sono ricchi, però ci sono. Non molti tra voi sono sapienti, però ci sono anche quelli lì. Quindi per dire, San Paolo dice: ma guardate che voi ancora, anche se non siete ricchissimi, però navigate ancora in buone acque. Poi San Paolo, vedremo che dopo toccherà altri temi, dicendo: ma non si tratta di fare povertà a voi oppure di dare qualcosa in modo tale da... No, ma si tratta di aiutare, si tratta di fare equità. No, poi dopo porterà tutte le motivazioni teologiche, porta nel capitolo 9 ben 5 motivazioni teologiche per esprimere la validità di questo dono. Ecco, però noi già possiamo fermarci qui ancora una volta, questo Paolo che dice, perché lui chiede a Tito di venire a voi, a venire a Corinto, perché anche voi, perché si possa completare, il verbo è epiteleo, vuol dire proprio portare a compimento, Gesù che porta a compimento ogni cosa, il verbo che Gesù sulla croce, no? Tutto è compiuto, questo compiere totalmente, quindi così che anche per voi si completi questa grazia, finalmente anche voi possiate partecipare a questo dono di Dio, è un dono, è una grazia. Ecco, la riflessione che possiamo fare anche qui, dopo aver letto questa cosa, è dire: Signore, che cosa desidero e voglio? No? In fondo c'è tutto uno stile e un modo di parlare di Paolo, di questo aiuto reciproco, che è piuttosto visto non come peso, ma come una grazia, come un dono che ti viene dato. Mm? Ma capite, viene in mente un po' San Vincenzo de Paoli, no? Il quale dice: dobbiamo farci perdonare dai poveri il pane che doniamo loro, per dire, guarda che in realtà noi dobbiamo farci perdonare il pane che doniamo, perché noi ne abbiamo in sovrappiù e loro muoiono di fame, e quindi dobbiamo darlo con un sorriso, con una delicatezza tale da farcelo perdonare. E quindi in fondo è quasi a dire: guardate che siete voi a avere la grazia, non quelli che, di Gerusalemme, che ricevono i soldi da voi o gli aiuti. E quindi il vedere un po' il dono che noi facciamo agli altri, che non è soltanto raccogliere soldi o fondi, ma dire: quando io vivo la carità, la agape nei confronti del mio fratello, di colui che mi sta vicino, magari della persona che ha bisogno, come lo vivo? Lo vivo come un dovere, lo vivo come un peso, come un accidente anche questa volta, oppure lo vivo veramente come una grazia? Signore, tu mi hai dato l'occasione di servirti, mi hai dato l'occasione di entrare in questa grazia, che è una grazia che viene da te. Non so se ci pensiamo mai, no, a questo. Cioè San Paolo ribalta un po' tutti i termini, Quando noi ci sentiamo i benefattori dell'umanità, San Paolo dice: guarda che tu non sei il benefattore di un cavolo. Guarda che in realtà quando tu doni qualcosa, in realtà tu stai facendo semplicemente, stai ricevendo un dono più grande, che è quello di riconoscere in colui che è accanto a te un'occasione che Dio ti dà perché tu possa crescere, perché il tuo amore possa diventare veramente autentico e vero. Ecco, io credo, Signore, aprici gli occhi, penso che possiamo pregare il Signore così: Signore, aprici gli occhi, perché possiamo veramente accorgerci di questo dono che ci viene fatto, di questa grazia. E in effetti io il titolo che ho dato, la grazia dell'aiuto fraterno, cioè il vedere l'aiuto fraterno non come qualcosa che facciamo all'altro, ma come qualcosa che riceviamo. E che quindi cambia radicalmente anche il nostro modo di affrontare e di leggere gli eventi, le situazioni. Ecco, penso che possiamo già fermarci qui, i primi sei versetti.